Isaac, un romanzo di Michael Compo, prima edizione self-publishing, gennaio 2021. Il progetto Zero Audiolibri è promosso dal sito internet zeropoesie.com. Alla lettura, Michael Compo. Capitolo primo. Ai miei tempi questo, ai miei tempi quello, erano introduzioni molto appropriate, da utilizzare ogni qualvolta per sottolineare insoddisfazione, l'apatia verso una novità e l'insofferenza verso le nuove nozioni da apprendere. Era un tipo davvero difficile parlare con lui per imbastire un discorso di senso compiuto senza poi subirne irrimediabilmente interruzioni, mai una volta, appunto, che si potesse passare indenni alle lagnanze sterili di un vecchio, che in questa storia era il padre del protagonista. Ho la proiezione mentale di un genitore. La cosa buffa, se si intendono buffe le incongruenze della vita, è che simili considerazioni avvenivano anche in una mente differente, nel figlio del protagonista. Lui, appena diciottenne, ma con una spavalderia come poche, viveva in quella fase della vita dove tutto appare chiaro, dove tutti gli altri indifferentemente sono inadatti, poco evoluti e poco scaltri. Quella fase della vita dove si pensa di aver compreso tutto, ma tutto sarebbe da sostituire con qualcosina. Vederli discorrere assieme, tutti e tre, era uno spasso. Un osservatore attento alle singole rimostranze poteva comprendere con chiarezza che in fondo erano la stessa persona, nel senso che parte di quel modo d'essere che odiavano l'uno dell'altro e che rendeva sofferta la convivenza era intimamente compreso. Ma nelle date circostanze era incomprensibile. Di tali controsensi ne è pieno il mondo e anche loro ne erano rappresentazione. Isaac era il suo nome, abitava in un paesino rurale della bassa modenese, tra proverbiali nebbie mattutine e tremenda afa estiva. Si era ritrovato a vivere lì e le circostanze lo avevano saldamente imbrigliato al luogo. Non ci ripensava nemmeno più. Almeno non come un tempo, una sorta di rassegnazione propositiva, una sorta di facciata esteriore per coprire un vuoto. Era nato in Bassa Italia, in provincia di Napoli. L'odore della salsedine, la confusione allegra, quel modo di affrontare la vita, talvolta in maniera fantasiosa. Erano i suoi ricordi rimaneggiati, irreali e oramai del tutto lontani da un passato che, a dirla tutta, non conosceva, perché non lo aveva davvero vissuto. Mai come in quel momento, indeciso sul da farsi, lanciarsi di sotto e farla finita, scappare oppure ricominciare da capo, furono pensieri tanto dolorosi quanto fugaci, dato che dopo poco riuscì a ricomporsi con grande naturalezza. Difatti, una donnina che lavava le scale si era avvicinata a lui con un secchio blu sbiadito grande come una casa. Buongiorno, signore. Ha un appuntamento con il dottore Ricciardi? Sì, tra 15 minuti appena. Vado ad aspettarlo di sopra in sala d'attesa. Ed intanto lui ricominciò a risalire le scale. Scusi, ma lo ha saputo, vero? Continuò alzando un po' il tono della voce la donna. Proprio da quella finestra dove era lei prima, un giovane ha tentato il suicidio. Sì, lo sapeva Isaac. Capitolo secondo. Isa udiva un rumoroso trillo convulso di una sveglia non sua. Da dove proveniva il suono molesto? Dalla camera della madre? Ti vuoi alzare oppure no? Era proprio lei, quell'essere che in un istante spalancò la porta della camera. Il ciclomotore di Isa non voleva partire, piccoli spunti di accensione, ma poi si arrestava. Eppure il pieno di miscela l'aveva preparato lui stesso un paio di giorni prima. Si può sapere cos'è che non va in te? Esasperato ed ansimante per le continue pedalate infruttuose, con il doppio cavalletto del motorino tirato su, urlò il povero ragazzo. Il ciclomotore, un piaggio, ovviamente non rispose. Eseguì altri controlli vari, magari la candela. Finalmente riuscì a partire, con quel cicaleccio innocuo che contraddistingue il mezzo. Con attenzione continua e la manopola del gas tirata, il giovane si mise il casco e varcò il cancello di casa. Quella giornata d'inizio primavera era gradevole, timidi colori, insetti e profumi di fiori, erba e terra bagnata. In definitiva, avrebbe voluto fare ben altro che dirigersi a Marinella Porto per un colloquio d'orientamento al lavoro. Non era tanto il viaggio che lo infastidiva. Ora notava anche folate odorose di gas di scarico, pollini bianchicci svolazzanti, sterco a forma di piccole colline ai bordi della strada. Ciò che lo infastidiva era perdere tempo. L'utilità gli sfuggiva. Era seduto in un corridoio illuminato dalla luce esterna, proveniente da due finestrine, la quale rifletteva su un tavolino bianco di pessimo gusto le sagome delle 7 persone in attesa. Lui era l'ultimo. Erano già le 11 ed iniziava anche ad avere fame. La colazione l'aveva saltata. Arrivò il suo turno e si trovò al cospetto di un donnone sui 60 con grossi occhiali del periodo del paleolitico, suppongo. Una camicetta troppo repressiva per il suo petto, lei fissò negli occhi Isa. «Si accomodi pure, vedo con piacere che è presente al colloquio di orientamento al lavoro. Sono in diversi che dimenticano di ripresentarsi. Io e lei non ci siamo mai incontrati, vero?» «No, l'altra volta c'era un signore, anche un po' sordo», rispose lui. «Ah, certo. Andrea Arduini è andato in pensione, sicuramente un soggetto molto interessante. Ora avrà tutto il tempo che vuole per dedicarsi alla sua grande passione, la poesia. A lei piacciono le poesie?» «Per niente». Un cambiamento di postura vistoso tirò ancora la sua camicetta verso il basso e drizzò la schiena. «Bene, il colloquio consta in semplici domande d'orientamento. La prima, quali pensa siano i suoi pregi e i suoi difetti in ambito lavorativo?» «Anche se non ho mai lavorato, credo che un mio pregio sia la fantasia». «In che senso la fantasia?» «Intendo quella possibilità di evadere con la mente anche quando ci si trova tra quattro mura». «Ah, beh, e il tuo difetto quale credi che sia?» «A volte sono in ritardo, non che lo faccia apposta, però mi viene fatto notare». «Sì, la scarsa puntualità non è un bene in nessun lavoro». «E dimmi ancora una cosa, quale lavoro sogni di fare?» «Non saprei, sono ancora alla ricerca di me stesso, sono sincero». La donna si allontanò con la sedia lentamente dalla scrivania, si alzò e si avvicinò di lato al giovane. E quasi con un sussurro disse: «Credi all'utilità di questo colloquio?» «No, per niente». Capitolo terzo. Una salvietta imbevuta è quello che ci voleva. La passò sulla punta della scarpa décolleté nera, poi rapidamente alla base del tacco. Victoria era solita fermarsi lì, sull'unica panchina del giardino comunale. Un giardino misero, certamente, con un paio dei soliti giochi per bimbi e poco altro. Lei era lì per osservare proprio quei giovani germogli, piccoli esseri umani con grande potenziale, infinito potenziale. Ma purtroppo le molteplici possibilità di crescita e raffinamento che per ogni figlio si può tentare di pianificare, nella pratica portano, nel maggiore dei casi, al medesimo risultato, invariato. I giovani che prima erano bambini, che poi diverranno adulti, che poi saranno vecchi da accudire come neonati, saranno la somma semplicemente della società in cui vivono. Possiamo raccontarcela, edulcorare la realtà, nutrire delle aspirazioni teoriche, ma i nostri figli sono e saranno come i figli di tutti gli altri. Proprio come quel piccolo che Vittoria osserva con molta attenzione, tanto simile nella sua distorta percezione alle fattezze fisiche, nei lineamenti del volto, nel sorrisino. Le manca da morire il figlio. Molto più del marito, anche lui lontano da casa. Due dolori, ma di un peso specifico del tutto differente. Il compagno di Vittoria è sempre stato un disadattato, un animo artistico incompleto, sempre sul punto di creare qualcosa di degno ed apprezzabile, ma tremendamente incostante. Lunatico è il termine appropriato, come se non sapesse di preciso a cosa anelare. Lei, che si innamorò anche della sua indole creativa, si aspettava un tempo soddisfazione nel trattare e convivere con un uomo così sensibile. Ma la disillusione a questo riguardo arrivò presto, dopo pochi anni dal matrimonio. Lui era semplicemente un eterno bimbo, nulla di più. Un tempo era convinta senza alcun dubbio che Nando potesse crescere e maturare in maniera corretta, senza prendere spunto dal comportamento del padre. Così in parte era stato, ma Victoria non si aspettava proprio che il suo Nando fosse così finemente omologato, come uno stampino da biscotti che crea sempre la stessa forma all'infinito. Il figlio era diventato uno dei biscotti. Però era bello, doveva ammetterlo, vedere quel piccolo ricciuto e biondo, identico a Nando, che si dava slancio sull'altalena. Era davvero bello.